torniamo al 1986, siamo a Milano dove un vecchio circolo ricreativo si trasforma in qualcosa di inedito, diventa lo Zelig, il locale che cambierà per sempre la storia della comicità italiana, un'idea nata da Gino e Michele e Giancarlo Bozzo che presto si ritrova ad essere laboratorio e trampolino per artisti come Antonio Albanese, Paolo Rossi, la Jalapas Band, Elio e le Storie Tese, fino ad arrivare a Checco Zalone e Aldo, Giovanni e Giacomo. Una parabola fatta di successi clamorosi, retroscene inaspettati e intrecci con la televisione e la grande economia, e proprio oggi esce un libro che ci accompagna dentro questa storia, un libro dal titolo Zelig Republic, storia del cabaret più famoso d'Italia. A pubblicarlo è la compagnia editoriale Aliberti, e di Zelig Republic vogliamo parlare con il suo autore, Gian Gilberto Monti, chansonnier e scrittore ben noto al pubblico di Rete 2. Buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno, buongiorno a voi. Solo una cosa sulla presentazione che hai detto. È importante ricordare, per l'apertura e per l'ideazione di questo locale, il contributo di Gabriele Salvatores, che è stato, allora era regista del Teatro dell'Elfo, prima di diventare poi noto regista cinematografico e vincere l'Oscar con Mediterraneo, però allora aveva debuttato qualche mese prima, insomma, con i Comedians, ed è proprio quella pattuglia di comici che darà vita alla nuova onda del cabaret milanese.
E Gian Gilberto, nel libro tu racconti che lo Zelig nacque quasi per caso da un gruppo di amici provenienti dall'oratorio, tra i quali appunto c'era anche Gabriele Salvatores, amici dell'oratorio, dal calcio, dall'esperienza di Radio Popolare. Secondo te quanto ha inciso questo retroterra popolare e politico nella nascita del locale?
Beh, ha inciso molto, anche perché, ad esempio, una delle fortune e poi delle sfortune di tutta questa avventura è stata l'unione economica con il mondo di Smemoranda, che ha portato all'inizio grandi successi e grandi attività, e poi è stato anche complice del fallimento economico dell'avventura, anche se però rimane il sogno, cioè rimane la favola, rimane l'arte, rimane la comicità e rimane quella risata intelligente che era un po' l'obiettivo di quegli anni. Non dimentichiamo che a metà degli anni '80 Milano era la Milano da bere, e la televisione che andava in voga era la televisione commerciale, quelle di Berlusconi per intendersi, quindi era una sorta di resistenza umana quel locale.
E il nome suggerito da Enzo Gentile, Zelig, viene preso in prestito dal celebre film di Woody Allen. E quanto questo riferimento cinematografico, Zelig lo sappiamo, era questo personaggio trasformista che diventava a seconda delle situazioni identico alla situazione in cui si trovava, quanto questo riferimento cinematografico raccontava lo spirito dello Zelig delle origini?
È perché in quel periodo non esisteva quella figura di comico che però facesse anche altro, cioè si occupasse anche del sociale, del contorno politico, piuttosto che di altre forme artistiche come la musica, l'editoria, la parola, che poi diventa anche altro oltre lo sketch comico. E quindi si trasforma. I comici in realtà sono questo, sono una sorta di clownerie continua. Poi in Svizzera questa cosa è molto nota e conosciuta e fa parte della cultura proprio elvetica, però in Italia allora non esistevano queste figure che in questo caso arrivavano dal teatro, quindi abituate alla trasformazione attorale e tutto il resto. Antonio Albanese, ad esempio, che tu hai citato all'inizio, ha un retroterra, così come Paolo Rossi, squisitamente teatrale, quindi la scuola d'arte drammatica faceva, come dire, da sfondo a delle altre carriere che invece allora, parlo dei cabarettisti di quel periodo, non venivano dal teatro, ma venivano proprio dal locale, dal cabaret d'assalto. Insomma, è un mondo diverso, e quindi piano piano questo mondo ha conquistato diciamo l'attenzione anche del bel paese, mettiamola così.
E al di là della comicità, Zelig, possiamo dirlo, ha rappresentato anche una sorta di osservatorio sociale sull'Italia che cambiava. tu parlavi della Milano da bere degli anni Ottanta, quali trasformazioni del paese secondo te si possono leggere attraverso la storia del locale, dello Zelig e dei suoi artisti?
Beh, nel libro si parla moltissimo dei primi 10 anni di Zelig, quando il locale era molto piccolo, adesso si chiama Area Zelig, è 3 volte più grande. Allora non esisteva il mondo televisivo, o meglio, ci è arrivato dopo, nel senso che la televisione piano piano si è accorta anche di questo fenomeno. Però allora il cabaret era un cabaret feroce, cattivo, era un cabaret che raccontava la realtà in modo completamente diverso e soprattutto aveva in qualche modo generato una serie di fastidi a livello di del mondo governativo di allora. E poi quando però arriva in televisione cambia tutto, perché quando arriva in televisione anche questo cabaret si addolcisce in qualche modo. Però l'inizio è stato veramente dirompente.
Ci fai un aneddoto, ci racconti un aneddoto proprio di come questa comicità a volte corrosiva ha avuto un impatto anche sulla società e sulla politica italiana?
Beh, uno dei numeri più belli, secondo me, di Paolo Rossi era quando lui racconta la città di Milano, che ogni giorno c'era dei lavori in corso, perché il lunedì facevano saltare tutto perché dovevano cambiare i tubi del gas, il martedì quelli dell'acqua, il mercoledì dovevano cambiare la segnaletica stradale e così via. Cioè Milano era una città piena di buchi, era impossibile da vivere, no? E in quel periodo invece la parte governativa diceva: no, questa è una città favolosa, è tutto bellissimo, ci sono gli aperitivi, va tutto bene, i ristoranti sono pieni. Cioè c'era un modo di raccontare la realtà che era completamente diverso. E poi c'erano i tipi, le macchiette di allora, erano delle macchiette cattive, delle macchiette feroci, che non erano quelle, diciamo, assimilabili alla televisione di allora. C'era una trasgressione reale in tutto questo mondo. E poi sono arrivate anche altre cose, come la musica, i dischi, i libri, l'editoria, il cinema e così via. Il libro racconta la favola bella e anche la favola brutta, che però comunque continua.
E a proposito del libro, come autore e chansonnier, tu, Gian Gilberto, che approccio hai scelto per raccontare questa storia? Più cronistico, documentaristico, più narrativo, evocativo? Qual è la chiave che hai utilizzato per questo romanzo della comicità italiana?
Allora, grazie della domanda. Prima di tutto io non sono un critico, non sono un giornalista, sono un artista che conosce la fatica del palco e quindi conosce le difficoltà e quindi prova grande rispetto nei confronti delle carriere dei miei colleghi. Però io ho anche vissuto in prima persona molti di questi passaggi, sia come autore per altri comici, sia come interprete, anche se io non sono un comico, quindi io vedevo questa realtà come uno spettatore, però dentro la favola, e questo mi ha aiutato. Naturalmente non è solamente un racconto in prima persona, sono andato poi a ricercare tutto quello che si potrebbe definire in retroscena, dietro le quinte, anche diciamo economico. C'è un capitolo che si chiama la SPA della risata, perché allora era diventata una SPA, insomma era una grande società per azioni. Però prima c'era la favola, prima c'era il mondo in cui noi tutti credevamo che sarebbe stato possibile in qualche modo risvegliare le coscienze scrivendo uno sketch piuttosto che cantando una canzone, ma questo è il mondo dell'arte. Poi purtroppo si è sovrapposto il mercato dell'arte, che come sappiamo con l'arte c'entra poco.
E oggi molti giovani, voglio farti quest'ultima domanda, molti giovani conoscono Zelig solo come programma televisivo, senza aver vissuto la magia di questo storico locale milanese, e soprattutto gli albori, i 10 anni su cui tu ti concentri nel libro. Quale eredità culturale pensi che lo Zelig abbia lasciato e cosa ci può insegnare, cosa può insegnare alle nuove generazioni di comici ma anche di spettatori? Quell'esperienza lì.
Allora, io questo libro l'ho scritto proprio per questo, perché di molta di questa storia non rimane una documentazione, sul web. Non è che se tu digiti su Wikipedia i primi anni di Zelig che trovi tutto, perché poi ognuno racconta la storia come vuole. Però sicuramente oggi le nuove generazioni hanno imparato una cosa fondamentale, che non c'è solo la televisione. e quindi loro stessi si trovano degli spazi, per esempio direttamente sul web, penso al Terzo Segreto di Satira, piuttosto che al Milanese Imbruttito, sto parlando di alcune situazioni, piuttosto che agli stand-up comedian che ci sono adesso, perché la televisione commerciale, sto parlando della televisione commerciale di allora, ha in qualche modo impoverito la trasgressione di questi sketch. E quindi è importante raccontare come tutto è cominciato, è dalla memoria di questo racconto artistico che nasce poi il desiderio anche di, come dire, inventarsi dei progetti o dei percorsi nuovi. Ma naturalmente non c'era solo quel mondo milanese, nel libro si citano anche la scuola romana, piuttosto che tutto il mondo femminile che allora a Milano era poco praticato, adesso per esempio tutta questa onda femminile è molto più presente, ma staremo a parlare delle ore, guarda.
Io però voglio ricordare chi ci ascolta che esce oggi Zelig Republic, storia del cabaret più famoso d'Italia, a pubblicarlo è la compagnia editoriale Aliberti, ne abbiamo parlato col suo autore, lo chansonnier e scrittore Gian Gilberto Monti, grazie Gian Gilberto per essere stato con noi, a presto.
Grazie a voi, grazie a Radio Svizzera.